Ave Maria, ecco, oggi vorrei ritornare alla lezione di 2 settimane fa, dove sono arrivato a parlare dell'illuminazione degli angeli, ovvero dell'azione intellettuale dell'angelo nei confronti di noi uomini, per cui l'angelo ci dà informazioni celesti su Dio e la sua volontà. Ora, avevo individuato alla fine della settimana scorsa, di 2 settimane fa piuttosto, l'illuminazione angelica in rapporto al governo e all'amministrazione del mondo corporeo in genere. Dio dà i suoi comandi al sommo angelo e attraverso di lui fino agli angeli destinati a governare il mondo fisico direttamente, governando il mondo o attraverso la forza spirituale direttamente, o attraverso l'illuminazione degli uomini che presiedono essi al governo diretto degli ambiti di questo mondo. Avevo però fatto notare che oltre a questo ambito cui si rivolge l'illuminazione degli angeli, il governo del mondo materiale, esiste un altro ambito ed è molto più interno all'uomo, e cioè la sua vita spirituale in vista della sua santificazione. Per capire come mai l'illuminazione angelica è anche qui centrale, è da dire che il centro di questa santificazione sta comunque nell'intelletto, perché così è l'essenza della natura spirituale, ed è ovvio nell'angelo e necessario anche nell'uomo. Cioè, come ogni creatura è un'essenza propria, distinta da Dio, ma è di per sé dipendente e pertanto ordinata a Dio, questo significa in concreto per l'angelo e l'uomo che ciascuno conosce e ama naturalmente se stesso. È l'occasione per dire che avere il centro in se stesso non è egoismo, ma invece la natura di ogni essere. Si può parlare di un egocentrismo naturale. A questo proposito, è importante far notare un fatto cruciale per la spiritualità cattolica e cristiana oggi, ovvero lo sbaglio per eccellenza, almeno fondamentale, basilare, nella spiritualità è di non avere fiducia, stima e fortezza propria. Conoscete la persona tipica dell'Europa occidentale odierna, fragile, indebolita a livello psiconervoso, disperata, che fugge dalla propria miseria, dal fallimento morale, spirituale o psicologico, dicendosi: ecco, sono miserabile, ma questa è già la mia umiltà. Dunque mi rifugio nelle mani di Dio, poiché Egli ci pensa a coprire la mia miseria. Infatti non devo essere orgoglioso, ed il mio scoraggiamento personale, che sia sul piano etico dei miei vizi o sul piano psiconervoso dell'anima, espressione della mia bassezza e dunque egia umiltà. Ecco come mi rivolgo volentieri a Dio che ci penserà. Ecco una citazione che voglio fare in modo retorico dell'uomo moderno come lo conosciamo nella nostra società occidentale attuale. Questo principio è alla base del concetto attuale anche di misericordia, ovvero in base ad una natura fallita, che dispira e non ha più fiducia nelle proprie forze e fuggendo si butta nelle mani di Dio, la misericordia diventa una sorta di calmante, una sorta di droga. La misericordina diventa una sorta di farmaco. Dio copre con il suo amore più sentimentale che spirituale l'anima indebolita, incapace di affrontare la vita, e fa sentire l'uomo protetto e perdonato, mentre l'uomo stesso non può più far nulla in proposito. È felice di avere un Dio che copre la propria miserabilità e che lo accoglie, lui che è un fallito, lo accoglie nelle sue braccia e chiude tutto. Questo invece è una fuga dalla propria responsabilità e in fondo un'offesa a Dio e alla sua misericordia, perché fugge dalla propria natura e capacità che invece ci permetterebbe di riprenderci in mano. In quest'ultimo senso, dunque, il coraggio di prendersi in mano ed impadronirsi della propria natura e delle proprie forze andate in tutti i sensi, per lottare contro i propri vizi, per lottare contro i nemici e il male in genere, questo non è, cari ascoltatori, una sorta di naturalismo o volontarismo antropocentrico. Vi ricordate questa parola che vuole dire dove l'uomo, dove io sto in centro? Non so se vi ricordate la tematica del pelagianesimo, che ha preso nome di un monaco irlandese di nome Pelagio del IV-V secolo, quel IV secolo, e che in effetti avrebbe insegnato, ecco, io per le forze della mia natura posso arrivare in cielo. Stiamo attenti, questo rimedio cui devo insistere per impostare la natura dell'uomo a modello della natura dell'angelo giustamente, sembra essere tale volontarismo senza la grazia, sembra voler dispensarsi dalla misericordia, ma non affatto. L'affermazione della propria natura va fatta all'interno dell'ordine della grazia e della misericordia, che mi è dovere adesso spiegarvelo. Cioè, il dovere della natura di impegnarsi, di rimpicciarsi, di rinvigorirsi, si spiega proprio in quanto la natura, ecco la verità teologica di base, fondamentale, la natura è dono di Dio. Lui ha creato questo strumento per noi, quindi non usarlo perché sono disperato dalla mia malizia, dal mio disastro, dalla mia miseria, dalle mie vari marasmi, dai vari marasmi, vorrebbe dire non usarlo vuol dire offendere Dio perché non accetto lo strumento, il dono che Lui mi ha fatto per collaborare alla mia propria salvezza. E viceversa, usarlo bene significa impegnarsi dunque non indipendentemente, ma al contrario in virtù di Dio, visto che Lui ad essere stato l'autore della stessa nostra natura. Dunque, non so se ho collocato bene il fondamento della spiritualità cristiana e cattolica, bene in mezzo fra i due estremi. È vero che esiste una sorta di volontarismo antico, che si chiama pelagianesimo, e moderno, che si chiama laicismo. Riconosco lì, io con le mie forze sto in centro, non ho più bisogno di Dio. si parla solo di autofiducia. L'altro estremo di dire, oddio, no, siamo tutti miserabili, noi cristiani lo sappiamo in primis, lascia perdere. Non sto io in centro, mi butto nelle mani di Dio e Lui ci pensa del tutto. Invece, la verità sta nel fatto che negare l'uno significa negare l'altro. Se io affermo la mia natura senza Dio, non affermo neanche la mia natura, il peccato dell'angelo ci spiegherà questo meglio ancora. E viceversa, negare la natura propria significa negare il donatore di questa natura, e dunque tu non puoi neanche rifugiarti in Dio. Se tu non, si dice in tedesco, ti inginocchi umilmente nelle fibre della tua natura, riprendendo con pazienza dei santi ordini e controllo alla luce di Dio, perché la natura nostra va giustamente utilizzata solo a causa di colui che ce l'ha data. E qui si supera in questa unità dei due, al contempo, i due errori opposti estremi. In quest'ottica, amare ed apprezzare le nostre forze diventa lo strumento centrale del nostro impegno alla santificazione. Amare ed avere fiducia nelle proprie forze a causa di Dio, cioè fondando le proprie forze sulla grazia di Dio e rianimando la propria fiducia per via della fiducia in Dio. Cioè la fiducia in Dio deve generare la fiducia in noi stessi, per cui viceversa quest'ultima non deve essere laica, indipendente da Dio, ma appoggiata sulla fonte della natura che è Dio. Così la misericordia di Dio riceve un volto tutto diverso. Quando ho fallito con le mie forze, e non abbiamo mai negato che le proprie forze non sono le forze di Dio, e se separiamo la propria natura e forza dalla natura e forza di Dio, certo che falliamo e andiamo nel marasma, come ci esporrà subito il peccato dell'angelo. Quando dunque ho fallito eventualmente con le mie forze, mi appoggio da nuovo sulla stessa grazia e forza di Dio, sulla quale avrei dovuto poggiare la mia fiducia nelle mie proprie forze. Chiedo a Dio, invocando la sua misericordia, di rifondare la mia natura sulla sua, cioè la misericordia di Dio interviene sì quando io ho fallito, ma interviene solo per ristaurare la mia giustizia interna, qui il fondamento ultimo, della, non solo della non contraddittorietà, ma dell'unità necessaria fra misericordia e giustizia. L'amore di Dio non fa altro che rimettere te in piedi, in modo tale da animare te, certo in virtù della fede e speranza in Lui, ma a riattivare le tue forze senza le quali lui non vuole che tu ti salvi. Infatti, se lui così volesse, si salverebbe, per così dire, sulla superficie tua, in una menzogna che ti fai a te stesso. Oh, che Dio è buono, misericordioso con me. Mi posso mentire a me stesso come se fossi Dio, divenuto buono in virtù della misericordia, senza essere stato sanato, emendato, corretto, migliorato e ristaurato, riparato internamente. Dunque dal tuo fondo ti devi rinascere, risorgere e impegnare dunque essenzialmente le tue forze. La misericordia e la grazia dunque non solo elevano la natura dell'uomo a partecipare alla natura di Dio, e questo è senz'altro il proprio della grazia. Ho fatto tutto un corso su questo per indicare come questa è una vera e propria elevazione della natura umana a qualcosa di sopra della natura, alla natura di Dio, ma non fa questo senza restaurare la mia natura nella sua dipendenza e subordinazione a Dio. Rinfresca le mie forze e mi comanda pertanto di riprendere la battaglia per la volontà di Dio. Questo è l'uomo e la donna cristiana. Non so se conoscete la parola dell'Antico Testamento, ecco la donna forte e paziente, forte pure in battaglia. Io vedo ogni suora religiosa così, pura come gli angeli, umile come la Madonna, sì, e in virtù di questo, forte come un leone. Se non ha ritrovato in virtù della fiducia di Dio, fiducia in se stesso, non è vero figlio e servo di Dio. A questo proposito, entrando adesso alla luce di questa unità indelebile fra la mia natura creata e la natura di Dio, quale origine e principio della mia natura, faccio presente che Cristo, in seguito all'Antico Testamento, insegna che dobbiamo, guarda caso, amare noi stessi. Io pensavo che fosse egoismo, amor proprio. Non stai attento, amor proprio è solo quando ti ami staccato da Dio. Ma dice bene Cristo, amare se stessi è la seconda legge. Ovvero, la prima legge è amare Dio. Però Cristo dice, e la seconda legge è simile a questa, devi amare te stesso e gli altri. Cioè, l'amore di Dio deve scendere nell'amore per te, non per finire in una sorta di egoismo, ma per rivisitare e trovare in te quel potenziale e quella natura che certamente è amabile e buona a servizio di Dio. Ecco la struttura etica di base come mai dobbiamo amare noi tutti per amore per Dio, ma dobbiamo amare noi stessi. Ma appunto, dato che dall'angelo fino alla polvere, ricapitolo, ogni essenza e natura è un essere proprio solo in vista di servire Dio, la legge basilare della santificazione consiste nel mettere se stesso, il proprio potenziale, l'amore per sé, a servizio appunto della volontà di Dio. Bisogna amare il proprio io come dono di Dio per servire Dio. E ripeto, il proprio io, la natura dell'angelo e quella dell'uomo, hanno il loro centro nel loro intelletto. Qui entriamo più a fondo di questo io della natura propria. Per vedere, guarda sempre caso come il peccato, il sommo del peccato, l'amor proprio, l'orgoglio, sta porta a porta con la verità invece. Cioè, devi lottare contro l'orgoglio amor proprio, certo. Ma non nel rimuovere te stesso quasi tu fossi un male in assoluto, ma viceversa per sostituire il malo amor proprio con il buon amore per sé, amore per sé in vista di Dio. E ripeto, il proprio io della natura dell'angelo e quella dell'uomo, quindi, come dicevo, ha il centro nell'intelletto, quindi è naturale per i due conoscere se stessi e trovare in questa conoscenza di sé il centro dell'intera esistenza propria. Guarda caso, quando si avvicina, quasi sembra, all'orgoglio, all'amor proprio, ma sottilmente non è la stessa cosa, è proprio l'opposto, vedrete. Dunque, l'angelo e l'uomo devono conoscere se stessi e trovare in sé il naturale legame con Dio. Questo naturale legame in te, nell'angelo e in tutti noi, non so se vi ricordate, è l'essere, l'attuale di essere, l'attualità in noi che è distinto dall'angelo e dall'uomo stesso, lo nutre in esistenza, lo sostiene, è come il battere del cuore della tua fondamentale esistenza che ti fa essere qui e che ti mantiene in esistenza. E così, dato che l'universo creato trova i suoi attori centrali nelle due migliori creature, nell'angelo e nell'uomo, e dato che questi due si concentrano nel fatto di essere degli spiriti, che sono delle intelligenze naturalmente concentrate su se stesse, calcolate, cari ascoltatori, che la domanda della considerazione e occupazione con se stessi, nell'ordinare se stessi a Dio o meno, è la domanda cruciale dell'universo, del benessere o viceversa della miseria dell'universo creato intero. Se l'angelo e l'uomo si conoscono e amano solo per se stessi, o viceversa per Dio. In altre parole, se la seconda legge viene realizzata davvero come seconda, cioè in vista della prima, di amare Dio, o se viceversa, se la seconda legge si fa prima, si sostituisce la prima. L'angelo e l'uomo si amano solo per se stessi. Da questo dipende la perfezione o la rovina del mondo tutto. Questa è la semplice e straordinaria riduzione del bene o del male del cosmo creato, che tutti noi, guarda caso, ogni singolo uomo e donna, possiamo sperimentare nella propria vita. Sia lodato Gesù Cristo. A dopo. Ave Maria, riprendo il discorso cruciale sul centro spirituale della vita. E non a caso questa domanda, se ci amiamo ciascuno noi per noi stessi separatamente da Dio o invece in vista di Dio, questa è la prova o l'esame centrale e storico per l'angelo e per l'uomo. Non vi dovete sorprendere che la prova all'inizio dell'umanità con Adamo ed Eva, e prima ancora degli angeli, consisteva proprio nel rispondere a questa domanda da parte di Dio: ti ami per te stesso o per me? Prima per l'angelo e poi per l'uomo. Di dunque conoscere ed amare se stesso solo nella propria partecipazione a Dio. Penso che avevo già fatto notare come mai il peccato originale dell'uomo in verità dipende dal primissimo peccato originale nel mondo creato, da quello angelico, il che è pure naturale perché noi uomini, per definizione, siamo degli spiriti meno perfetto rispetto agli angeli, e quindi il meno perfetto è subordinato di per sé al più perfetto. E in un modo o un altro imita, ripete e sta sotto l'influsso del più perfetto. Dico retoricamente, non ti dovevi sorprendere che noi fummo sottomessi alla stessa prova cui prima ancora furono sottomessi gli angeli. Dunque, il peccato originale dell'uomo si spiega solo come somiglianza del peccato originale dell'angelo, per via cioè del cedimento di Adamo ed Eva al suggerimento del peccato di Satana, ovvero che la nostra prova proveniva sì da Dio, ma che fu mediatizzata questa volta nel male come tentazione da parte di un angelo, risponde anche alla naturale subordinazione, vicinanza, dipendenza e imitazione dell'angelo da parte dell'uomo. Dunque, adesso non ti sorprenderò più se ti dico che la prova antica dei nostri primi antenati consisteva nel cedere o meno al suggerimento di Satana di volerci fare imitare solo quel peccato che lui aveva già fatto nella sua prova, ovvero la considerazione intellettuale e l'amore per se stesso, non considerando volutamente la totale dipendenza, cioè la provenienza del proprio bene da Dio, da parte di Dio, ed è pertanto l'ordinamento del proprio bene a Dio. Ecco l'atto naturale dell'esistenza dell'angelo, che si conosce naturalmente se stesso. Ed è vero che la propria essenza creata non è l'essenza di Dio. Quindi state ben attenti, andiamo così all'estremo ad avvicinarci, ad assomigliare quasi all'orgoglio, nel dovere riconoscere e concedere che io mi posso contemplare e posso ammirare i miei piccoli talenti facendo astrazione da Dio. Ma devo invece scrutare più a fondo ancora, cogliere cioè la provenienza divina ed il naturale servizio di ogni mio talento per il piano di Dio. Se dunque separo volentieri la considerazione della mia natura da quella divina, preferendo di possedere me stesso senza Dio, quasi io fossi l'origine del mio proprio bene, quindi quasi io fossi Dio, ecco, il peccato in assoluto, il furto spirituale che l'angelo Satano fece a Dio e che però non può riuscire perché dipende e appartiene appunto totalmente da Dio. Quindi persino in questa sua maledizione, per cui non ha sostenuto la prova e si è separato per sempre da Dio, l'angelo in quella sua disgrazia infinita rimane comunque sottomesso al regime e dominio di Dio. E questa è precisamente parlando l'essenza della sua disgrazia. Cioè, non potendo, per il suo allontanamento da Dio, trovarsi e farsi un regno proprio come lo voleva lui. Fosse l'angelo Satana riuscito in questo, egli, l'angelo perverso, sarebbe beato nella sua felicità tutta naturale, quella che ha voluto. Non mi interessa Dio e la sua grazia, riconosco un bene creato, sebbene limitato, la mia piccola eccellenza in me stesso, quanto mi piacerebbe consumarlo da solo. Invece l'intrinseca perversione di tale atto di avversione contro Dio sta nel fatto che, rimanendo persino in inferno in totale dipendenza da Dio, Satana vede menzognero persino il suo incanto per la propria eccellenza, staccata da Dio. Per il fatto di allontanarsi da Dio, la propria bellezza verte in bruttezza, e il culmine di questa bruttezza sta nel fatto che persino questa propria natura decaduta l'angelo perverso non se la può godere libero da Dio, ma la porterà sempre in dipendenza da Dio, rendendo assurda e tragicamente fallita, ingannatrice la sua decisione esistenziale una volta per sempre. E questo peccato originale angelico, di cioè amare e possedere se stesso indipendentemente da Dio, Satana ha, come ho appena detto, naturalmente suggerito ai nostri primi antenati. Ed è una forma contorta di illuminazione angelica, perché la mente dell'angelo perverso veramente ottenebra, inganna l'uomo, facendogli credere come se la sua vita umana senza Dio potesse essere bella, nascondendogli cioè la verità che in realtà è bruttissima. E dato che questa è la prima delle tentazioni sataniche nei confronti dell'umanità, calcolate che si può leggere in questa tentazione antica l'essenza di ogni sua tentazione per ciascuno di noi. Ricordatevi sempre che ogni angelo agisce solo come mediatore fra Dio e noi. Per cui nel bene in cui ci conduce l'angelo santo a Dio, e nel male in cui ci allontana l'angelo caduto dallo stesso Dio, gli angeli realizzano comunque il loro ruolo mediatore, di sottomettere l'uomo a sé, all'angelo stesso, nel bene o nel male, e di sottomettere per questo l'uomo e se stesso, in un modo o nell'altro, a Dio. E questo sempre a modo di una certa illuminazione, vera o falsa. ma è pur sempre un'azione intellettuale dell'angelo sull'uomo. Non so se rendo l'idea della tragica obbedienza anche dell'angelo perverso nel suo effettivo allontanamento da Dio, in cui non si può allontanare, nella maniera in cui il suo male e la sua perversione, che vira lontananza da Dio, diventa nel suo caso, per colpa sua, la maniera precisa in cui rimane sottomesso in tutto a Dio e continua il suo unico atto, l'illuminazione, il suo principale atto, l'illuminazione, in un modo o un altro nei confronti dell'uomo. Illumina, cioè l'angelo perverso, in verità nell'insufflare menzogne, quindi tutto il contrario nella vera illuminazione, ma si tratta comunque di un atto intellettuale che vuole convincere il nostro intelletto umano di, cioè, allontanarci da Dio, ma persino se stiamo nell'esilio indefinito, interminabile da Dio, dell'esclusione totale, persino in questa scelta tragica nostra e dell'angelo, attraverso l'angelo rimaniamo sottomessi a Dio, poiché persino il nostro male non ce lo possiamo godere senza Dio, visto che è stato Dio ad aver fatto male la nostra scelta perversa, facendo di questa scelta perversa e cattiva, naiva speranza com'era di volersi costruire un mondo nuovo indipendente da Dio e un mondo lontano da Dio, ma comunque in questo non indipendente da Dio. E quindi, come dicevo, il culmine del male, quindi del regime in cui noi viviamo, consiste nel fatto di dipendere in questo da Dio e di essere in un modo o un altro sottomesso a Dio attraverso l'angelo. Ovvero, ricapitolo, per Satana, per gli angeli cattivi, la loro maledizione essenziale consiste proprio nel non potersi conoscere ed amare, facendo astrazione dal proprio rapporto a Dio e godersi nel possesso del proprio bene naturale e angelico di una felicità senza Dio. Oppure, anche se si può concepire la propria essenza angelica, facendo astrazione dalla propria partecipazione di Dio, comunque in realtà l'essenza angelica non può comunque essere senza tale partecipazione a Dio, per cui chi si allontana volutamente da Dio si allontana dalla fonte del proprio essere e del proprio bene, pervertendolo perché questo stesso. Per cui l'infelicità eterna dell'angelo dannato consiste nel fatto di non potersi fondare una felicità naturale, angelica, laica o atea, senza il proprio riferimento a Dio. Cioè, persino quando l'angelo cerca di staccare sé e noi da Dio, e quando ci riesce, perché può separare, togliere l'intelletto e la volontà da Dio, malgrado questo nella sua esistenza rimane comunque sottomesso e posseduto da Dio. Il che significa che l'angelo e l'uomo dannato non possono possedere il loro bene creato in felicità laica senza Dio. La permanente dipendenza da Dio anche se separati da lui spiritualmente, guasta la loro intenzione di essere indipendenti da Dio, ovvero, persino nella dannazione appartengono a Dio, ed è questa appartenenza indelebile a Dio che, contrastando e rendendo invalida la loro felicità senza Dio, causa il loro male, la confusione della loro impresa stolta, di cioè volersi creare. Di volersi creare un mondo senza Dio, per cui il governo di Dio fa il male loro, la loro confusione. E così, dato che allora l'angelo dannato e gli uomini dannati dipendono persino in questo da Dio, dipendono ed obbediscono a Dio proprio nel male, dato che non hanno voluto appartenere a lui per obbedirgli nel bene. Questo è il fondamento primo del fatto che persino il male è uno strumento che rimane sottomesso ai piani di Dio. Stiamo ben attenti, non è che Dio governa il mondo attraverso gli angeli santi infondendo il bene, e poi eventualmente Dio manda il male attraverso gli angeli perversi. Sarebbe terribile questa visione. Dio è buono e quindi governa solo per il bene, e il male è da fuori da lui, fatto dagli angeli caduti e insieme con gli uomini caduti, e contrasta il governo buono di Dio, però a questo non contraddice che questo allontanamento e questo intrigo da parte dei nemici veri di Dio comunque rimane sotto l'impero di Dio e da lui è provvidenzialmente pilotato e veicolato a favore del bene, sicché alla luce di Dio persino le tentazioni cattive degli angeli e degli uomini diventano un bene. La generale vocazione dell'angelo di governare il mondo attraverso l'illuminazione dell'intelletto direttamente inferiore fa sì che l'ufficio maggiore dell'angelo è la contemplazione teorica di Dio e dei suoi piani, della sua volontà governatrice, dalla quale discende l'ufficio pratico a missione concreta per il mondo, per l'uomo. Ecco i due uffici ben noti degli angeli, che però si capiscono solo per via del generale compito dell'angelo di governare il mondo ai sensi di Dio. Ora, questa divisione dell'ufficio angelico in quello contemplativo e in quello, direi, missionario, genera ora i nove cori degli angeli che vorrei descrivervi adesso. Gli angeli, come ho già fatto, come ho già detto lezioni fa, sono rivelati da Dio sin dall'Antico Testamento. La realtà della loro suddivisione in nove cori però viene progressivamente noto solo lungo il Nuovo Testamento. Vorrei farvi notare i vari passi nella Sacra Bibbia nei quali potete rintracciare delle informazioni sui cori degli angeli. Chi vuole scrivere, ecco, sarebbe il primo documento, il Vangelo secondo Matteo, il capitolo 22, sarebbero i versetti 24 a 33. Poi invece sono le lettere di San Paolo essenzialmente che ci informano su vari cori degli angeli. A notare per primo la lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti 38 a 40. Poi la prima lettera ai Corinzi, il capitolo 15, versetto 24. Poi sarebbe la lettera ai Colossesi, primo capitolo, versetto 16. Inoltre la lettera ai Galati, capitolo 3. Versetti 26 a 28, e infine la lettera di San Paolo agli Efesini, sempre il primo capitolo, i versetti 21 a 23. Ed ecco come per oggi concludiamo, perché vi entro e vi presento questa bellissima gerarchia celeste degli angeli. Fra una settimana. Ave Maria!